il gangsta che picchiava le sex worker con il tubo di metallo e poi lanciava la macchina giù per la scarpata, veniva un po' reso l'eroe di turno, insomma, era il protagonista che lo poteva fare. Però, insomma, anche lì è tutto molto relativo, chiaramente, no? Cioè,
Ovvio.
nell'uccisione che noi facciamo all'interno, nelle uccisioni che noi facciamo all'interno dei videogiochi c'è una sublimazione per scaricare la tensione, la rabbia, non c'è la voglia, il desiderio di farlo davvero.
Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio. Benvenuti e benvenuta ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi è bella tosta. L'argomento di cui voglio parlarvi è complicato, parte da una mia esperienza super personale e ho subito capito, insomma, che avrei avuto bisogno di aiuto. Quindi oggi ho l'onore di avere ancora una volta qui a Coordinate Francesco. Ciao.
Ciao, ciao Luca, che piacere, che piacere. È un argomento sicuramente intrigante, quindi io sono curioso di cosa uscirà in questa puntata,
Anch'io,
sicuramente.
anch'io. Dai, alla peggio esce una bella chiacchierata tra di noi. Se poi siamo fortissimi, riusciamo a dare anche qualche spunto un po' più spicy sulla
Assolutamente,
questione. Allora,
assolutamente, sì.
inizio raccontando una mia esperienza di vita e vediamo da qui dove andiamo a finire. Io avevo tra gli 8 e i 15-16 anni, adesso non so dirti con esattezza, però più o meno la fine dell'infanzia e l'inizio dell'adolescenza, tendenzialmente. Abitavo in provincia, quindi per me la vita era tendenzialmente andare a scuola in modo svogliato per poi tornare a casa e fiondarmi davanti alla PC o alla PlayStation, ovviamente dopo aver visto i cartoni su Italia 1. E sono abbastanza sicuro che in quel periodo i videogiochi, in particolare alcuni videogiochi, ad esempio quelli della saga di Final Fantasy, abbiano impattato in modo importante sulla creazione del mio concetto d'amore, sostanzialmente. Mi spiego meglio. L'amore che viene proposto in questi giochi è tendenzialmente un amore difficile, complicato, dove tra una persona e l'altra ci sono milioni di ostacoli, di boss da sconfiggere, di nemici, e per darsi poi alla fine quel magico primo bacio, insomma, è tosta. Quindi è un amore molto idealizzato e anche molto difficile da raggiungere. Altro contesto, oltre ai videogiochi, che erano però la mia fonte primaria di intrattenimento, in quegli anni tendenzialmente anche tutti i media. Parliamo di inizio 2000, insomma i primi 10 anni dei 2000, proponevano un po' questo modello. Non so, io mi ricordo serie TV tipo Sì, Everwood, se qualcuno l'ha vista, e tutte le altre serie TV per
Assolutamente.
ragazzi erano un po' quella cosa lì. Addirittura nei videoclip musicali c'erano queste storie, c'era questo tipo di narrazione. Quindi forse era un po' un filone che era portato dalla cultura di quegli anni. Però io l'ho assorbito in modo importante tramite videogiochi. Ho quasi finito, crescendo, quindi superando quel momento e iniziando ad avere le mie prime esperienze, insomma, con le ragazze. Inconsciamente io oggi mi rendo conto che andavo a cercare quel tipo di relazione affettiva, quel tipo di conquista, tanto che spesso mi rifiutavo magari ad evitare delle avance troppo spinte o troppo sbrigative, perché nella mia mente erano, sì, sbagliate tendenzialmente, cioè non erano la strada giusta, non si sovrapponevano a quell'idea di amore e di relazione sentimentale che io avevo imparato. ultimissimo punto, in casa mia chiaramente non si sono mai affrontate discussioni di questo tipo e quindi ho imparato tutto come veniva, quindi nel mio caso dei videogiochi. La domanda è, dopo tutto questo, la domanda che mi faccio è alla quale io non so tendenzialmente rispondere se non con un mio parere che non conta nulla. I videogiochi sono effettivamente soltanto un passatempo, un hobby, o effettivamente c'è qualcosa di più profondo? La prendo larghissima.
Ma partiamo dall'inizio, sicuramente. Allora, intanto per chi non mi avesse ancora sentito qua a Coordinate Podcast, io sono Francesco Ferreri, sono un antropologo specializzato in genere, sessualità e corpo e consulenza sessuale. Poi ho un podcast che si chiama Antropoché, che è il primo podcast di antropologia in lingua italiana, e il nome appunto strizza l'occhio all'universo Nintendo con i Pokémon, quindi insomma alla fine di ogni puntata c'è sempre un Pokémon dedicato all'episodio. E quindi ecco, diciamo che sicuramente un antropologo nerd, ecco perché forse questa è una puntata in cui ha senso inserirsi, ecco, mettiamola così. Partiamo dall'inizio, nel senso che sicuramente quell'idea di amore che deve essere un po' una sfida, un po' una conquista, è qualcosa che viene anche al di fuori del mondo videoludico, che è stato raccontato anche al di fuori del mondo videoludico, ma che sicuramente anche nel mondo videoludico è stato trattato. Se pensiamo anche a come appunto si... poi cioè, qui forse è bene fare anche un po' una precisazione, perché sono nato nel 1990, quindi ho sicuramente giocato negli inizi degli anni 2000 giochi che comunque rientravano nel range di videogiochi che io potevo fare a quell'età. C'erano sicuramente anche dei titoli più maturi di Final Fantasy, se vogliamo,
certo, sì.
Cioè più violenti, più legati anche alla sessualità, ma comunque sicuramente oggi siamo arrivati a un punto dove il videogioco tratta le relazioni, l'amore e il sesso in una maniera un po' più esplicita e anche un po' più libertina, chiamiamola così, no?
Sì, assolutamente.
In ottica tutta positiva, ovviamente. Pensiamo anche solo a Baldur's Gate 3, per esempio, che è uscito da poco, certo. E che ha i personaggi che ti si lanciano addosso, si possono insomma, costruire anche dei triangoli amorosi, insomma, delle storie con più personaggi contemporaneamente, dove la gente dice sì, va bene, fai quello che vuoi. Quindi, insomma... anche questo è interessante, e su cui magari arriveremo più avanti.
Assolutamente.
Però chiaro è che i videogiochi fanno parte di quell'insieme di media che propongono delle rappresentazioni, e le rappresentazioni sappiamo che hanno un grosso impatto su di noi, banalmente. Cioè ci raccontano qualcosa e noi quelle cose le assorbiamo, perché ci muovono delle emozioni, ci smuovono delle emozioni, perché ci fanno riflettere anche su vari aspetti, no? Quindi che sia un libro, un film, una serie TV o un videogioco, appunto, funziona assolutamente in questo modo. Tra l'altro, io ho fatto anche una puntata su Antropoché con Luca De Santis, che è una persona che si è occupata tanto di videogiochi, soprattutto di videogiochi anche in ottica queer, e lui dice anche una cosa molto interessante, cioè di quanto il videogioco anzi sia forse uno dei media più immersivi, dato che appunto c'è proprio una componente ruolistica, se vogliamo, cioè comunque siamo noi che premiamo i tasti per far sì che la storia vada avanti. E questo cioè, permette un coinvolgimento maggiore, e quindi è una rappresentazione che noi alla fine potenzialmente, non è detto, ma potenzialmente sentiamo anche di più.
Sì, allora, piccola precisazione su quegli anni e su quelle storie d'amore difficili. Ovviamente la spiegazione che io mi do a questo fenomeno è che, vabbè, tendenzialmente faceva anche comodo creare quel tipo di narrazione che era sicuramente più avvincente, no? Di due che dicono, ah sì, facciamo l'amore, fine. Perché ci potevi creare attorno a una storia, quindi ci può anche stare. Il problema che io ho riscontrato, problema tra varie virgolette, però poi ci arriviamo, è che effettivamente io non avevo gli strumenti per razionalizzare davvero quello che stavo vivendo, quello che stavo assorbendo in quel momento. Lo stavo assorbendo in modo totalmente passivo, senza pormi delle domande in merito, perché ero molto piccolo. Quindi questo mi ha portato proprio un po' a sostituire i miei genitori, ma in generale a utilizzare il videogioco proprio come uno strumento educativo vero e proprio, anche se ovviamente non era stato pensato per quello. Cioè, nel senso, non è che lo sviluppatore di Final Fantasy VIII ha pensato adesso insegno a tutti i ragazzini che cos'è il vero amore, no. Era una sua idea, una sua storia, anche in questo caso, appunto, come dicevo prima, era funzionale, e io me la sono assorbita. Tra l'altro, hai fatto un'osservazione giustissima, nel senso che poi alla fine, tra tutti i medium dell'intrattenimento, quello del videogioco ha anche questo grande plus di essere molto più coinvolgente, perché effettivamente non stai vedendo solo una storia, ma sei tu che la stai portando avanti, sei tu che scegli di andare qui o qui, insomma, che scegli effettivamente che cosa fare. E quindi questo amplifica ulteriormente questa trasmissione, no, di emozioni che poi in alcuni casi possono diventare dei veri e propri valori che ti vengono trasmessi. E quindi la domanda scontata, secondo me, è: il videogioco può sostituirsi ad altri modelli educativi? E ci aggiungo anche, quindi possono anche potenzialmente essere diseducativi?
Ma sono degli strumenti, quindi nel momento in cui a noi mancano delle narrazioni più chiare su questi aspetti, quindi relazione e sessualità, sostituiscono o comunque sostituiscono quello che manca, o comunque noi cerchiamo delle risposte laddove abbiamo delle domande scoperte, banalmente. Quindi senza una educazione sessuale che riesce effettivamente a approfondire tutti questi aspetti, perché ci raccontano delle cose ma non sufficienti, quindi sappiamo che ci sono delle relazioni, sappiamo come dobbiamo vivere queste relazioni, nessuno ci chiede se quel modo è quello che interessa a noi, banalmente, e quindi noi cerchiamo di riempire i punti vuoti, fill the blanks, con quello che troviamo, con quello che ci risuona. Poi, appunto, tu hai citato Final Fantasy VIII, se pensiamo al protagonista a scuola, è il perfetto adolescente emo di degli certo. inizi del 2000, quindi chi è che non si è riconosciuto in scuola? Io c'ho il poster in camera, quindi insomma è proprio un problema, capisci? E, cioè, appunto, un personaggio cupo che non parla mai, o anche Cloud di Final Fantasy VII, insomma, tanti personaggi comunque della saga di Final Fantasy di quegli anni, o comunque che si possono aver giocato in quegli anni, ci ricordano un po' l'adolescente tormentato, finto tormentato degli inizi del 2000, ecco. Quindi sì, direi che grossi danni non so se ne possono fare i videogiochi su questo aspetto, nel senso che sì, hanno trattato, magari sì, però hanno trattato comunque, cioè l'amore, la storia d'amore è sempre stata comunque racchiusa molto in binari estremamente romantici, se vogliamo, quindi certo. comunque sì, c'è lo struggle dell'arrivare alla conquista, eccetera, ma anche banalmente Mario che deve andare da castello in castello per trovare Peach, per dirti, sì. Per avere poi il bacio sulla guancia, quindi proprio il massimo della difficoltà per il minimo risultato, però è sempre stato un po' un contorno, se vogliamo, la storia d'amore, no? E, non è mai andata troppo nel dettaglio, forse, però ripeto, dipende anche di titoli. Io ne ho giocati diversi, però non li ho fatti sicuramente tutti. Oggi ho un occhio un po' più attento su come vengono affrontate queste cose rispetto all'epoca. E diventa, diciamo, un pericolo quando, nel momento in cui, appunto, ci sono delle esasperazioni di queste letture, no? Cioè, se effettivamente a quel punto pensiamo che l'unico tipo di amore sia quello dove si affronta il boss o ci sia del dolore, della sofferenza, ecco, in questo caso sì, dove appunto il problema non è il gioco in sé, chiaramente, ma è il tipo di lettura che si fa di quel simbolo, di quella narrazione, quel tipo okay. di lettura che, sempre ripeto, viene fuori da una mancanza di educazione al di fuori, cioè quindi proprio nella società in cui ci troviamo.
Ma nel mio caso è stato totalmente così, nel senso che io mi rendo conto che ancora oggi quasi irrazionalmente vado un po' a ricercare nelle mie relazioni quella cosa lì, quella sofferenza, cioè mi sembra quasi giusto se c'è quella componente lì, perché probabilmente, come dici tu, io l'ho imparato lì e basta. E poi, un po' forse anche in modo sfortunato, tutte le cose che vedevo all'epoca parlavano di quella cosa lì, e mi viene a dire anche forse la relazione dei miei genitori era un po' quella cosa lì, cioè c'era la componente di scontro, di sofferenza. Quindi io ho imparato quello. Certo, il videogioco avrà una percentuale di colpa irrisoria, ok, nel complesso, cioè sono state tante cose, però sono abbastanza sicuro che abbia proprio contribuito a rafforzare questo concetto, proprio perché ci passavo una marea di tempo, cioè per me era lo scopo della vita ai tempi. Poi preciso anche che non era neanche un isolamento il mio, nel senso che era quasi tutti i giorni, invitavo amici a giocare, andavo da amici a giocare, quindi ho vissuto anche molto la socialità dentro al videogioco, che però senza saperlo mi stava insegnando delle cose. E, guarda, arriviamo proprio alla domanda stupidissima che ci si è fatti veramente infinite volte nel corso del decennio. Giochi come GTA, ok, che promuovono la vita gangsta o comunque la vita di strada, modelli totalmente sbagliati, almeno all'interno della nostra società. In quel caso, ovviamente la risposta è le risposte sono da cercare altrove, non dentro GTA, però GTA, ad esempio, può influire in modo negativo con un messaggio, tra virgolette, sbagliato su un adolescente?
Beh, io mi ricordo quanto fosse l'antagonista delle mamme GTA Vice City all'epoca.
sì.
Credo che una la madre di un mio amico avesse a un certo punto barattato il gioco in cambio di altri giochi, quindi avesse convinto il figlio a venderlo per fargli giocare ad altro, perché era troppo gangsta, appunto, potremmo dire così. Allora, sicuramente il compito di GTA è sempre stato quello di fare una parodia di un tipo di società specifica.
Certo.
Non so se fare questo paragone perché risulta un po' pericoloso, però è una versione molto fatta molto meglio di un cinepanettone, se vogliamo. Il cinepanettone era una parodia di un'Italia di un tempo che speriamo che adesso non si riproponga più. E GTA era una maniera molto più intelligente di vedere una società, guardando e puntando l'occhio proprio sul marcio, per quello ho fatto il paragone con sì. I cinepanettoni, perché comunque voleva proprio puntare su ciò che non funzionava banalmente e farci molto ridere su questo aspetto qua. Infatti l'ultimo GTA che è uscito, GTA 5 mi pare, in questo è molto più, è ancora più intelligente, cioè con gli anni che sono passati ne fa una visione ancora più witty, più intelligente, se vogliamo. Allo stesso tempo non abbiamo ancora un personaggio donna, che dovrebbe arrivare, se non sbaglio, con il prossimo.
Ancora non si sa, però.
Non si sa, però insomma ci sono dei rumor a riguardo. Questo non è perché dobbiamo per forza giocare con una donna, quanto piuttosto perché ci mostra quanto quel tipo di narrazione di GTA, che deve fare una grossa parodia, deve portare all'estremo tutta una serie di situazioni, di personaggi, di bias, di stereotipi, di discriminazioni, deve farlo, comunque lo ha fatto, seguendo chiaramente la società di oggi, che aveva uno sguardo estremamente maschile. Quindi anche lì dipende come sai leggere poi questa narrazione. È chiaro che il gangsta che picchiava le sex worker con il tubo di metallo e poi lanciava la macchina giù per la scarpata veniva un po' reso l'eroe di turno, insomma era il protagonista che lo poteva fare. però insomma anche lì è tutto molto relativo, chiaramente, no? Cioè, nell'uccisione che noi facciamo all'interno, nelle uccisioni che noi facciamo all'interno dei videogiochi c'è una sublimazione per scaricare la tensione, la rabbia, non c'è la voglia, il desiderio di farlo davvero, ecco.
Ovvio, cioè sì, sulla base il videogioco dovrebbe essere un po' quell'ambiente protetto, tra virgolette, nel senso che non corrisponde assolutamente alla realtà, una rappresentazione della realtà, dove è anche bello poter fare quello che vuoi senza dover pensare alle conseguenze reali che avrebbe picchiare una sex worker e lanciare la macchina giù da una scarpata. Oltre a quelle legali a tuo padre che ti corca perché hai distrutto la macchina, ad
ovviamente.
Però mi chiedo, ora, certamente ci sono sempre stati dei consigli o addirittura delle limitazioni di età sui videogiochi, però queste, nel mio caso, ma credo che nel 99% dei casi, almeno in Italia, non siano state rispettate. Io ricevetti GTA Vice City per Natale, giocavo tranquillamente sul divano di casa mia con i miei che intanto intrattenevano gli ospiti. Mi ricordo mio padre che si avvicinò per vedere il mio gioco nuovo, di cui lui era totalmente all'oscuro, lo vide e disse: ma a me questa cosa non piace tanto. Però io già all'epoca lo rassicurai sul fatto che sì, è un gioco, è un modo per fare qualcosa che non puoi fare. E quindi lui disse: ah, va bene, no? Continua a non piacermi tanto, però, però ok. Diciamo che l'ha prese molto, molto alla leggera, ecco. Non so se perché è illuminato o perché è totalmente inconsapevole, menefreghista, tra virgolette, sull'argomento. Però, io penso e faccio un parallelismo anche con i modelli, un po' gli eroi che nascono, forse ci sono sempre stati, però oggi mi sono più chiari, anche nella musica, dove si propone un certo tipo di attitude, ad esempio con, non voglio dire la trap come il male, assolutamente, però io vedo che effettivamente si cerca, magari non in malafede ovviamente, cioè non c'è un complotto dietro, però non so, mi sembra che ai ragazzi giovani, oggi in particolar modo, ma forse anche all'epoca, non lo so questo, vengono spinti tutta una serie di eroi discutibili, che secondo me il ragazzino fa fatica a interpretare correttamente, cioè a proprio criticare, e no, non in senso di andare contro, ma mettere in discussione, ecco. Non vuole essere la mia una, in qualche modo un attacco, anzi sono dalla parte opposta di questa cosa qui, nel senso che secondo me è bello che ci sia tutta questa varietà, anche in negativo, di modelli, di eroi, purché però ci sia un'educazione verso il ragazzino nel interpretare questo mondo che gli viene proposto, che secondo me non c'è e non c'era neanche all'epoca. Tu cosa ne pensi?
Ma sicuramente è una riflessione interessante. Cioè, è chiaro che nel momento in cui si dà qualcosa a qualcuno senza una spiegazione, senza un'antropologia, se vogliamo, è sempre un problema. Cosa che noi facciamo nella nostra società continuamente. Noi diamo i cellulari ai ragazzini senza un'educazione digitale, noi non parliamo di sesso a sufficienza ai nostri ragazzi, che sappiamo che a un certo punto faranno sesso e soprattutto che si avvicinano a questo mondo molto prima di quello che ci immaginiamo noi, grazie alla tecnologia, di cui non abbiamo un'educazione sessuale, di cui sopra pensiamo all'intelligenza artificiale, che adesso sta entrando nelle nostre case, e anche lì ci stiamo scordando uno strumento, quindi è proprio il nostro modus operandi. Ti chiederei forse più esempi su i protagonisti cattivi, diciamo, perché cioè, mi vengono in mente pochi personaggi, quindi ti chiederei magari degli esempi.
No, allora, io penso a un ragazzino di oggi, okay, che va alle medie, ok?
Sì.
Quindi va bene, facciamo che videogioca e gioca a GTA, ok? Mm-hmm. Per citare sempre il mostro, che è abbastanza ridicolo, però citiamolo. Gioca a GTA, poi si ascolta la trap, quella più spinta, ok? Dove si promuove proprio un modello comportamentale abbastanza terribile. Lo si fa molto spesso perché è figo e perché, non lo so, è intrattenente, ok? Però non sono sicuro che quel ragazzino poi lo interpreti come intrattenente, soprattutto in virtù del fatto che ultimamente poi ci sono anche quelli che lo fanno sul serio, che poi, non so, si prendono le loro denunce, fanno davvero le loro stupidate in giro, quindi lui cresce vedendo questa cosa e magari aspirando a questa cosa. È questo un po' quello che volevo dire. Non lo so, cioè, la sto buttando lì veramente alle buone.
Io sì, poi... scusami. Dimmi.
No, volevo dire che io non credo neanche davvero che il ragazzino sia stupido. Stupido l'ho detto alla leggera, però che poi davvero non riesca a fare quella critica a questa cosa qui, però probabilmente a volte succede, non lo so.
Sì, appunto, il discorso allora è più ampio del solo mondo dei videogiochi, certo, perché sì. Alla fine i protagonisti che tu interpreti di solito sono abbastanza, cioè almeno sono buoni, poi magari sono sbruffoni, sono un po' così, però secondo me hanno sempre una nota un po' nobile in fondo, anche proprio più scorretti.
Sì, sì, cioè,
poi sì, possiamo criticare magari il Kratos di una volta, però comunque è stato comunque rivisitato completamente ormai. Lara Croft di una volta, che lasciava le persone appese al crepaccio finché queste non mollavano la presa e venivano schiantate. Quindi insomma, anche lei è stata rivisitata. Quindi, però comunque anche in quel caso lì comunque avevano poi sempre una redenzione, una punta di nobiltà in fondo, o comunque di coolness a cui una persona poteva ambire, che però era accettabile, diciamo così. Per restare un attimo nel mondo del videogioco, forse il problema grave è alcune community che si creano con alcuni giochi online. Pensiamo a quella di Call of Duty, che è notoriamente una delle peggiori in assoluto, dove appunto insulti, slur, stereotipi, bullismo regnano veramente sovrano.
Sì, ce ne sono tante in realtà.
Sì, sì, assolutamente,
tossiche.
Ma assolutamente, penso anche Fortnite, però so meno di quello.
League of Legends ti cito sicuramente.
Esatto, giusto, esatto.
Tutti i giochi dove tendenzialmente tu non giochi da solo, ma giochi insieme ad altre persone, in squadra, tra virgolette, sono molto più favorevoli per la creazione di tossicità.
Sicuramente, però ce ne sono altri in cui queste cose non avviene. Per esempio Final Fantasy XIV è un gioco dove non si è ben capito per quale motivo, nonostante si debba giocare insieme, nonostante ci sia bisogno di una coordinazione incredibile tra i personaggi, il clima che si è creato è un clima di grande collaborazione, assolutamente. Quindi, insomma, può essere anche fatto da parte degli sviluppatori un pensiero sul cercare di mettere un'attenzione anche su una moderazione di questa cosa all'interno del videogioco. Cioè in Final Fantasy XIV noi abbiamo proprio un ruolo che tu ti puoi prendere se vuoi, in cui ti metti ad aiutare gli altri giocatori a fare attività più...
Wow, non lo sapevo.
Sì, ti danno anche un premio molto figo, e se fai questa cosa per tanto tempo. Quindi, insomma, possono esserci delle strategie, dei modi per evitare tutto questo. Per quanto riguarda poi appunto la trap, o comunque la trap poi detta così magari è un po' troppo, ecco. Però diciamo, come si vedono appunto certi personaggi, certe figure, qui bisogna stare attenti perché appunto bisognerebbe fare un'indagine interna, no? Cioè per noi appunto, come ho detto io, la trap sembra una cosa sola, no? Quando poi magari nel momento in cui parli con i ragazzi ti rendi conto che ascoltano determinato tipo di trap, che magari parla di un loro disagio, di una cosa che a loro fa risuona in un certo senso, e quindi alla fine la leggono in un modo completamente diverso da come la leggiamo noi, cioè riescono a filtrarlo come noi filtravamo i videogiochi in un determinato modo all'inizio del 2000, e i nostri genitori non erano in grado di farlo. Quindi okay. È quel non sono stupidi, come noi non eravamo stupidi all'epoca nel filtrare certe cose che andavamo a guardare o a fruire.
Certo, vabbè, allora io premetto che adesso in queste domande sto sempre provando a tirare un,
certo,
po' di, un po' di bombe che poi tu mi devi disinnescare. Certo. Molto, cioè, non ci credo nemmeno io che è il videogioco o certo. Alcuni artisti possano effettivamente creare dei danni reali, o meglio, io credo che poi sia il contorno che purtroppo porta verso alcune cose molto negative. Prima hai citato anche tu l'educazione digitale, l'educazione verso i nuovi media, che io non vedo al momento. Secondo te come si potrebbe fare? Perché in realtà qui adesso entra in gioco la velocità con la quale si evolve il mondo tecnologico, che fa sì che anche un genitore di 40 anni, 45 anni, potrebbe non essere preparato a spiegare, potrebbe non avere tutte le informazioni necessarie per impartire ai suoi figli e alle sue figlie come leggere certe cose. Quindi come si può fare? Perché mi sembra tutto talmente veloce che nel momento in cui noi ci pensiamo, studiamo, raccogliamo tutti i dati necessari per definire delle linee guida, queste debbano essere nuovamente, insomma, rifatte tendenzialmente.
Beh, sì, sono dei ruoli che dovrebbero essere presi a livello professionale, cioè non può essere qualcosa che ricade sempre tutto sulle spalle dei genitori, però nello stesso tempo è un tipo di professionalità o comunque è una necessità di cui noi dobbiamo, che noi dobbiamo affrontare adesso, cioè parlare di educazione non può essere sempre un modo per svincolarci dal problema e dire vabbè, lo faremo in un domani, no? Cioè se abbiamo dei figli è un problema di cui noi dobbiamo occuparci immediatamente, perché nel momento in cui hanno una connessione internet tutto è possibile, assolutamente, no? E quindi sì, anche proprio il modo in cui noi scopriamo la sessualità attraverso il porno, il modo in cui noi affrontiamo il mondo dei social, il mondo del digitale.
Mi Vai. Viene subito da contestarti, tra virgolette, mm-hmm. una cosa. Io credo che una madre di 50 anni di oggi, mm-hmm. ok, forse non sa che oggi online trovi tranquillamente dei chatbot con intelligenza artificiale che tuo figlio può usare serenamente e addirittura ci può magari flirtare e può arrivare a creare una relazione romantica con questo chatbot senza avere nessuno strumento per capire realmente che è finzione o comunque che come funziona quel chatbot. Ora, so che comunque la intelligenza artificiale si sta cercando in ogni modo di eliminare quanto più possibile l'aspetto più emotivo sentimentale, ok, proprio per non creare problemi, però sono anche abbastanza certo che se mi metto a cercare lo trovo. Quindi come fa questa povera madre di 50 anni a sapere che c'è questa cosa e a dire a suo figlio oh guarda che c'è questa cosa, attento, perché non arriva questa informazione in realtà da nessun altro, cioè al momento sei tu che devi stare super sul pezzo e venire a conoscenza di tutte queste cose.
Ma appunto non è, come dicevamo prima, non è compito della madre sapere tutte queste cose qua, ci serve una figura professionale, cioè quello che noi, su cui noi ci possiamo aggrappare è sapere che internet è un posto non per forza sicuro, cioè che è una cosa che deve essere studiata e deve essere conosciuta. Questo noi lo sappiamo, cioè sappiamo che internet è un posto torbido. Basta quello in realtà per capire che ci vuole qualcuno che te lo spiega. Adesso si sta, tu mi dici che si sta cercando di vincolare la questione delle emotività, però mi pare che a Meta, ma non sono sicuro, comunque molte celebrity abbiano venduto la loro immagine per fare degli avatar con cui tu puoi parlare, quindi Kim Kardashian piuttosto che altri personaggi molto, molto famosi, molto noti, noi abbiamo già quella fidelizzazione nei confronti di questi individui, quindi c'è già una componente emotiva che magari non parte dall'avatar, ma parte da noi, e questo è altrettanto pericoloso. Ho visto tra l'altro invece adesso che alcune pornostar internazionali hanno la loro versione digitale, dove poi potrai iniziare a fare delle interazioni con loro, ma lì sono sempre dei dati che tu stai dando. E bisogna capire se quei dati sono protetti o no. Quindi la componente emotiva potrebbe essere giocata dalla parte opposta, e quello è estremamente problematico.
Sì, prima ancora di arrivare al punto dello strumento, certo. Cosa ne pensi dell'argomento intelligenze artificiali? Dal tuo punto di vista, ovviamente.
Allora, io anche su questo ho fatto una puntata su Anthropocè con una consulente di realtà digitale, in realtà proprio la realtà aumentata, dove abbiamo parlato di quanto comunque anche tutto quello spazio sia creato dall'essere umano, quindi anche quello spazio nasce con tutta una serie di bias, e quanti bias abbiano anche tutte le persone che lavorano su questo argomento. Era stata molto interessante la battuta che mi aveva fatto la persona che aveva intervistato, che aveva i capelli verdi, ma quando avevano registrato il suo avatar lei non li aveva ancora verdi, e quindi il suo avatar aveva i capelli scuri. E i programmatori avevano detto, dovresti farti i capelli come il tuo avatar. Quindi a quel punto, capito, ci stiamo già diventando una questione dove siamo noi che dobbiamo imitare i nostri avatar, capito? Quindi è questo il problema. Il problema è che immaginiamo tutto ciò che è moderno, digitale, come qualcosa che si muova ad un livello di perfezione più alto e più asettico, più oggettivo. Non è così, lo creiamo noi, è una scienza creata dall'uomo e quindi si muove secondo i paradigmi che l'uomo crea. Così come anche i primi disegni che sono stati fatti, che sono andati anche virali poi sui social, dove ci si poteva creare i nostri avatar personalizzati, mandando 2 o 3 foto, ci davano delle rappresentazioni digitali, dove gli uomini erano gli astronauti e i cowboy, e le donne erano le fatine e le donne dell'Ottocento.
Vabbè.
Ma non è un problema, non è un problema, va benissimo. Il punto è che rendiamocene conto, no? Che anche proprio a livello commerciale, nel momento in cui fai questa cosa a pochi euro, è tutto sperimentale, prendi gli archetipi più noti, no? Nella nostra società, e quindi fai così. Per me è chiarissimo il ragionamento, però è un ragionamento che ha già all'interno un bias di genere. Quindi è importante riconoscere tutto questo. Poi,
che
appunto,
trasportiamo nelle nuove realtà che stiamo creando, inevitabilmente.
Assolutamente, assolutamente. Ci sarà proprio, quindi per me è un aspetto su cui si deve lavorare un sacco, dovremmo lavorare un sacco, dovremmo porci un sacco di domande in più, anche il fatto che sempre al porno possiamo applicare in alcuni casi i volti di persone a noi note o persone note sugli attori di una scena, quindi creare del fake porn che può essere anche compromettente per una persona, chiaramente, no? Ecco, ci sono una serie di cose su cui effettivamente dovremmo costringerci a metterci lo sguardo, cioè parlare del fatto che noi potremmo finire su un porno in maniera digitale, cioè digitalizzando i nostri volti su degli altri attori, è un punto su cui, per quanto ci terrorizzi, forse è il caso di ragionarci a questo punto.
Sì, devo dire che a me questo tipo di imminente futuro, forse neanche imminente, forse è già qui, si sta solo sviluppando, probabilmente lo farà più veloce di quanto pensi, un pochino spaventa, non tanto perché reputi utilizzata male una tecnologia, poi se ne può parlare di quello, però ho molta paura per il fatto che già l'articolo, che per me è palesemente fake, che mi esce su Meta, adesso addirittura magari con la spunta blu comprata, che quindi in automatico mi sembra più affidabile, già quella cosa lì viene fraintesa o comunque trae in inganno un sacco di persone. Immagino tra 2 anni, non lo so, Biden, che però non è lui che dice delle cose terribili, e io ci credo e non lo voto, non lo so. Cioè, poi penso che nel caso della politica sarà anche rapido l'intervento per cercare di arginare tutte queste cose, però comunque se io il video lo vedo, può essere che io non sappia mai che quel video era finto, non lo so, mi spaventa molto questo aspetto qui, quindi la facilità con il quale si può cadere in inganno su queste cose.
E se se ci pensi anche, mi intrometto giusto per fare un esempio velocissimo, per parlare anche di politica, c'era stato anche quel caso in Italia dove un membro partitico molto noto, che conosciamo benissimo, aveva postato una cosa, credo su Twitter, di un immigrato che non aiutava a pulire una strada che era stata devastata dei bagordi, serali, una roba del genere, dove l'immigrato però in realtà era una persona a cui era stata rimossa digitalmente la faccia e quindi era letteralmente una sagoma nera. Eppure i commenti indignati erano infiniti. Questo era assolutamente strumentale per aumentare l'odio nei confronti delle persone immigrate, per fare un discorso sull'immigrazione politico. Poi, quando è stato sbugiardato e smentito, quel tweet è stato rimosso, ma non c'è stato fatto e non è stato fatto nessuna rettifica di tutto questo.
Sì, e sicuramente comunque la rettifica sarebbe stata vista molto meno rispetto al post che ha fatto una marea di engagement.
Sì, però, cioè, se parliamo, cioè, se ci rendiamo conto di quanto poco serva per fregare le persone,
sì.
Perché cioè, letteralmente era una il volto era una sagoma nera, era l'omino dell'attraversamento stradale proprio. Eppure era sufficiente, era sufficiente. Quindi già quel tipo di tecnologia che abbiamo oggi, che è ancora un po' rudimentale, comunque è già davvero molto problematica. Cioè, io ho visto Tom Holland in un porno e era palese che fosse artefatto, certo. Però era lui, cioè comunque un occhio distratto o non consapevole. Poi appunto anche in quei casi non è che io stessi supportando questo tipo di pornografia, perché appunto è una cosa non etica ovviamente mettere un certo attore, una persona nostra all'interno di un porno del genere, però cioè era all'interno di un articolo, di un discorso più grande dove c'era l'esempio e ho visto questo esempio. Ecco, questo è un problema, è un enorme problema, perché se già è vagamente accettabile, figuriamoci come potrebbe essere percepito per tante persone che non conoscono queste cose.
Sì, mi viene da fare, per avvicinarci insomma alla chiusura, un parallelismo tra quello che raccontavo io di qualcosa che ho imparato in modo passivo dentro a un videogioco, che alla fine era una scemata, nel senso che appunto, come dicevamo, era tutto un contesto, c'erano tante altre cose oltre al videogioco stesso che mi portavano ad assorbire dei valori da quello. Immagino tra 5 anni, con tutte queste nuove tecnologie molto più forti e molto più coinvolgenti, che il problema sarà effettivamente un po' più importante. Quindi sono d'accordo quando dicevi prima sul problema c'è già oggi, cioè bisogna già muoversi oggi per cercare di risolvere questa cosa, perché secondo me sarà molto più importante rispetto alla percezione che si ha oggi, o quantomeno al quanto se ne parla oggi da chi poi effettivamente queste cose, dalla politica, ecco, da chi deve mettere in atto dei provvedimenti. Quindi io in sostanza sono abbastanza preoccupato su questa cosa qui.
Sì, ha assolutamente senso. Per tornare un po' nel mondo videoludico, secondo me lì il problema è tutto quello che è molto meno sfacciato, cioè tutto quello che noi assorbiamo e assimiliamo senza pensarci. Cioè sì, il fatto che tutti i personaggi sono sempre dei corpi magri, sul fatto che banalmente nell'ultimo Final Fantasy sono tutti personaggi bianchi.
E poi tutti bellissimi,
meravigliosi, che dici, vabbè, ma uno, no, vabbè. Tutti fantastici, tutti componenti di Rock Band differenti. E, per esempio, adesso sto giocando a Cyberpunk dopo la patch 2.0.
Bello.
E molto bello, però è un mondo cyberpunk, appunto, quindi futurista, però ha un enorme problema di male gaze, perché qualunque poster che noi vediamo c'è un'enorme sessualizzazione del corpo femminile e non c'è assolutamente nessunissima versione della sua controparte maschile. Parliamo di donne con tre bocche, lingue di fuori, uomini che mangiano sederi. Quello è un voler raccontare un mondo che sì, magari, che secondo me non ha neanche quella volontà di essere così parodistico, se vogliamo, come quello invece che abbiamo in GTA, perché anche lì c'è una roba del genere, però è molto più sfacciato perché è voluto. Cioè, ce lo sbatte in faccia.
Sì, cioè, credo voglia essere sbagliato anche un po'.
Assolutamente. Sicuramente anche Cyberpunk vuole essere sbagliato, però vuole essere sbagliato perché strizza l'occhio a quel tipo di fantascienza di una volta, cioè a un Blade Runner, banalmente, no? Se vogliamo.
Certo.
Che aveva un'estetica che usava tantissimo il corpo femminile, la sessualizzazione del corpo femminile. Però siamo sempre lì, cioè, nel senso, un'analisi che non è stata digerita, cioè che non è stata ragionata, banalmente, no? Cioè, non gli costava niente fare tre poster in più.
È vero, io ad esempio questa cosa, insomma, non l'avevo notata, non mi ci sono mai
quelle cose che non si notano,
pensiero, appunto. Questo gioco come rappresenta la sessualizzazione dei corpi, però in realtà ci ho visto comunque un'attenzione, ma forse neanche un'attenzione, cioè adesso non so se è stato fatto volutamente, però ci sono tanti dei personaggi proprio chiave che in realtà sono femminili, ok? Come anche maschili, cioè da quel punto di vista ci ho proprio visto molta libertà, tra virgolette, cioè molta ugualità, però effettivamente sì, dall'altro punto di vista proprio della sessualizzazione non ci ho fatto caso, io ad esempio, quindi sono caduto un po' in questo.
Anche lì, io adesso non l'ho finito Cyberpunk, anzi sono abbastanza all'inizio, però un personaggio che sembra essere chiave è Elaine, come si chiama? Comunque
La presidente, dici?
No, la prostituta.
Aiuto, mi sfugge totalmente.
È con la E, sicuramente con la E.
Ok. Forse non è chiave, se mi sfugge totalmente.
Può essere, però nel punto in cui sono io è uno dei personaggi femminili presenti che ti propone un doppio gioco nei confronti di un altro personaggio, eccetera. E anche lì è la seduttrice. Quindi ancora rivisto anche lì lo stesso pattern, no? Cioè abbiamo il gangsta nero, in sovrappeso col sigaro, e la donna con il boa blu e i capelli corti, appunto alla Blade Runner, insomma. E quindi dici, vabbè, ok, me la compro perché è fighissimo, perché comunque è un personaggio interessante, eccetera, però rientriamo sempre in dei canoni di questo tipo.
Ok, sì, allora non so quanto, sicuramente sì, non so quanto ha senso questo discorso sul titolo di Cyberpunk, nel senso che non so effettivamente, forse nessuno lo sa, quanto questa cosa è frutto di un non averci pensato e di essere caduti nel cliché, e quanto, e soprattutto magari dove, è stato fatto volutamente per far vedere una cosa sbagliata, che comunque non è esplicita, anche se è stato fatto con l'intenzione di fare una cosa sbagliata. Cioè tu che ci stai giocando non capisci che non è evidente.
Ma poi appunto non è sbagliata, è semplicemente sempre quella.
Sì, il cliché, la solita cosa che ci portiamo avanti da quando ricordi.
Cioè, quando tu parlavi di Final Fantasy, quando dicevi un amore complicato, un amore che deve andare a una conquista, è quel tipo di amore che noi vediamo anche da altre parti, no? Hai citato sì, per esempio, no? O comunque in generale che vediamo anche al di fuori. Sì. Che ci racconta anche uomini e donne, banalmente, no?
Certo,
ancora adesso, sì, ancora oggi, e appunto. Però appunto significa che è un altro tassello che ha permesso di far sì che quella rappresentazione diventasse autentica per noi, cioè diventasse verità, diventasse ciò che è giusto seguire, ciò che è giusto, cioè l'aspettativa, no? Quindi è quello il discorso, cioè non è sbagliato avere questi tipi di personaggi, anzi poi comunque si vede sicuramente che, cioè anche Cyberpunk è figlio di una società che su questi aspetti è evoluta tantissimo, banalmente anche poter scegliere i genitali del protagonista e la voce da assegnare che non è che può essere una o l'altra, insomma ci sono state delle evoluzioni enormi per cui Cyberpunk ha fatto comunque un lavoro incredibile, è uno dei pochi giochi che ti permette, che ti fa vedere il personaggio nella sua nudità, nella sua interezza e ti chiede come lo vuoi gestire, quindi questo è potentissimo e io per questo da Cyberpunk ne sono sempre grato. Negli archetipi però abbiamo ancora un po' sempre degli stessi movimenti e questo secondo me meriterebbe comunque un pensiero maggiore o comunque su cui si potrebbe ragionare di più anche nel mondo del videogioco, perché appunto come dicevamo all'inizio ha una capacità, una potenza rappresentativa molto forte e ha fatto dei grandi e ci ha dato modo di vedere dei grandi personaggi, delle grandi storie raccontate, pensiamo a The Last of Us proprio per vincere facile, no?
Esatto.
Ma anche Mass Effect per quanto mi riguarda, la trilogia originale, ecco, quindi insomma si può fare assolutamente.
Ok, allora io lo ripeto ormai da un po' di volte, però ti rendo noto, se non lo sai, che esiste, stanno iniziando anche a implementare proprio i modelli di chatbot con intelligenza artificiale nei videogiochi. Quindi io mi immagino, se non in GTA 6, mi immagino almeno una mod, ok, in cui tutti i personaggi che io trovo possono parlare con me in modo sensato, si ricordano cosa gli ho detto, e questa cosa qua a me fa esplodere il cervello e sicuramente però è anche allo stesso tempo un pericolo gigantesco perché, come dicevi prima, il gioco te lo vivi in modo abbastanza passivo da quel punto di vista, cioè non ti stai chiedendo che cosa stai facendo. E quindi secondo me questo può essere un'altra roba su cui ragionare e che vedremo in futuro. Però voglio chiudere la puntata dicendo che ovviamente, insomma, abbiamo detto un po' di minuti fa che il videogioco... alla fine è un campo protetto in cui tu puoi sperimentare, questa cosa sicuramente è anche un sacco positiva, nel senso che alla fine è effettivamente un campo da gioco dove tu puoi imparare, conoscere anche delle culture, magari in alcuni giochi che raccontano determinate cose, quindi è una grande fonte di informazioni e di educazione anche su anche storica, non so, quando i giochi sono accurati può essere veramente un medium con delle potenzialità assurde. Mi viene in mente che mi ero pensato un'altra domanda, ma usciamo totalmente dai tempi e da un po' quello di cui abbiamo parlato oggi. Magari ci risentiamo più avanti per un altro topic.
Senz'altro.
Che riguarda anche le tempistiche di attenzione e di tutti gli stimoli che vengono sparati addosso a chiunque online. Però apriamo un altro universo, quindi chiudiamo qui per oggi. Grazie mille, Francesco, per essere passato, davvero.
Grazie mille di avermi avuto ancora in podcast.
Dai, buona giornata allora. Ciao.